Diventiamo gialli, ma per ora a Milano i musei non riaprono, sentiremo l'assessore del Corno. La casa dei tre Occi è in vendita, Venezia perde un altro pezzo? Approfondiamo la situazione col direttore artistico Dennis Curti e col presidente di Fondazione di Venezia, Michele Bugliesi. Da tempo la giornata della memoria si estende, memoria e dintorni. Allora torniamo su mostre e appuntamenti a Milano, a Firenze, a Racconigi e sul memoriale della Shoah con l'architetto Guido Morpurgo. A Milano il sito del Comune ha una nuova pagina con un vademecum, arte negli spazi pubblici. La direttrice ci spiega di cosa si tratta. Buon sabato e bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali e con me Tiziana Ricci. Ve lo ricordo sempre che dopo la diretta ci trovate nel sito di Radio Popolare in podcast con tutte le altre puntate. Allora, tante zone diventano gialle, ma i musei vengono riaperti un po', diciamo così, a macchia di leopardo. Per esempio in Trentino il MART riaprono i musei in Piemonte, a Bergamo si stanno definendo tempi e modalità delle riaperture, in Toscana hanno già riaperto nei giorni scorsi perché erano gialli, aprono in Emilia-Romagna, in Basilicata, in Campania, insomma bisogna guardare un pochino le piantine e riaprono, mi viene da dire, un po' a macchia di leopardo. La Lombardia è in una situazione un po' particolare perché siamo stati in zona rossa, poi siamo diventati arancioni, adesso diventiamo gialli, c'è una dichiarazione del virologo Galli, del medico, che dice che Dio ce la mandi buona, allora c'è una sorta di insicurezza. Quindi abbiamo voluto sentire l'assessore alla cultura del Comune di Milano, che cosa succede dai musei nella nostra città.
Ma il decreto prevede che le regioni in fascia di rischio gialla possano riaprire i musei nei soli giorni feriali. Allo stato attuale una ripresa dei musei così immediata non è prevista, anche perché oggettivamente non è possibile in due giorni predisporre una riapertura dei musei. Non dimentichiamoci che fino a due settimane fa eravamo in zona rossa e sembrava che ci saremmo rimasti per molto tempo. Improvvisamente questo repentino mutamento delle fasce di rischio ci ha portato nell'arco di due settimane in fascia gialla, e questo ovviamente rende impossibile una programmazione della riapertura in sicurezza, evidentemente, per lavoratrici e lavoratori del sistema museale in pochissimi giorni. Ora stiamo pensando che cosa fare. Io personalmente ho lanciato una proposta, che è quella di riaprire il sistema museale cittadino in maniera coordinata e compatta la prima settimana di marzo, in maniera tale da avere tutto il tempo per programmare questa ripresa e sottrarla soprattutto al principio della frammentazione estemporanea delle fasce di rischio, perché noi non sappiamo oggettivamente quante saranno le settimane che passeremo in fascia gialla in questo febbraio. Potrebbe esserci il rischio di una nuova necessità di chiusura, e questo sistema museale non lo reggerebbe. Chiaramente aspettare fino a marzo può essere una prospettiva che non tutti i musei condividono, e quindi è possibile che passeremo questo mese di febbraio con aperture sperimentali, anche per provare le nuove forme di accesso che rendano ancora più sicuri i nostri musei per i cittadini e per i visitatori, e poi invece fare una grande festa il prima settimana di marzo di riapertura complessiva del sistema museale cittadino, ma per non chiudere più, per trovarci finalmente in uno stato di ripresa definitiva delle funzioni culturali.
Questo per quanto riguarda i musei, diciamo le istituzioni, invece le gallerie, gli spazi espositivi, quelli possono
aprire? Dunque, allora, le gallerie private sono soggette a un ordine giuridico diverso. E qui si entra in quello che è, diciamo, la disciplina dei codici Ateco, che sono sottoposti a una possibile iniziativa di riapertura. Per quanto riguarda invece gli spazi espositivi, diciamo, pubblici, che però non sono musei, questi sono in realtà considerati come se fossero musei.
Come Palazzo Reale, in pratica.
Palazzo Reale è considerato un museo, di fatto. C'è stata un po' di confusione nell'informazione alcune settimane fa, in cui si diceva che avrebbero dovuto riaprire i musei, ma gli spazi espositivi no. In realtà non è così. Il decreto parla molto chiaro. possono riaprire solo nei giorni feriali, e questo è un punto che voglio sottolineare, musei e spazi espositivi. Ecco, io trovo questa misura sbagliata ed è anche questo il motivo per cui propongo di aspettare a riaprire e riaprire tutti insieme a marzo, perché io vorrei che si riaprisse anche nei giorni del weekend. Oggi come oggi i musei aprirebbero le loro porte, non più ai turisti, che come noto non ci sono perché oggi è estremamente difficile e complesso viaggiare, ma ai cittadini, e i cittadini visitano i musei prevalentemente, se non esclusivamente, nei weekend con le loro famiglie, diciamo quando non lavorano, il sabato e la domenica. Oggi questo non è possibile, il decreto non lo prevede. E allora la mia proposta è questa: anziché una riapertura frettolosa, condizionata da una possibile nuova chiusura e soprattutto fortemente limitante per i cittadini, aspettiamo e troviamo la quadra per riaprire tutti insieme in maniera molto coordinata a marzo, in condizione epidemiologica finalmente stabile e soprattutto con una richiesta fortissima che io ho già fatto oggi al governo di permettere la riapertura anche nei giorni festivi, anche nei weekend, che saranno i giorni dove naturalmente per i cittadini sarà molto più facile visitare i musei. E questo nel nome della partecipazione culturale, che secondo me deve essere il vero obiettivo che si deve raggiungere oggi, cioè riaprire gli istituti di cultura, musei, ma anche e soprattutto teatri, cinema,
infatti,
auditorium concertistici.
Volevo arrivare a quello. E invece dei cinema e dei teatri, che cosa ci dice?
Ma per il momento quello che prevede, diciamo, la prospettiva del governo è che la riapertura dei cinema e dei teatri sia possibile solo nelle zone considerate bianche, le fasce di rischio bianche, con indicatori medico-sanitari molto
quindi
bassi.
Ancora più restrizioni per i teatri e per i cinema.
Sì, anche questo io trovo che sia profondamente sbagliato, infatti sono intervenuto più volte anche insieme agli altri assessori delle città capoluogo di regione nei confronti del governo. Io quello che continuo a chiedere è una programmazione calendarizzata, cioè noi dobbiamo, a mio modo di vedere, sottrarre la riapertura dei luoghi di cultura alla temporaneità frammentata delle fasce di rischio, perché è troppo, come si può dire, troppo frammentato e sostanzialmente rischia di essere profondamente inutile. Noi dobbiamo calendarizzare una ripresa programmata delle attività culturali che dia delle date certe affinché gli istituti di cultura e i luoghi della cultura, cinema, teatri, auditorium e ovviamente musei e spazi espositivi possano riaprire in forma definitiva. La nostra prima preoccupazione deve essere stimolare una nuova partecipazione culturale, che io ritengo sia importante tanto quanto la campagna vaccinale. E quindi ho chiesto anche al governo, e noi come città di Milano lo faremo appunto a marzo, ma naturalmente speriamo che il governo lo faccia ben presto, una imponente campagna di comunicazione dedicata alla cultura. Noi dobbiamo essere in grado di dire ai nostri concittadini quando riaprono i musei, i teatri e i cinema per non chiudere più, e farlo con una grande campagna di comunicazione che stimoli la partecipazione culturale. Altrimenti queste riaperture a finestra tra una fascia di rischio e l'altra, a mio modo di vedere, sono profondamente inutili e anzi vorrei dire controproducenti.
Difficili da gestire. Ecco, abbiamo sentito la posizione, l'opinione dell'assessore alla cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, e quindi la notizia, insomma, un po' modifica la nostra scaletta, infatti dovremmo rinunciare a qualcosa oggi, ma d'altra parte sembrava importante darvi subito chiara questa notizia. E adesso invece ci spostiamo a Venezia. A Venezia perché sembra insomma che la Fondazione di Venezia metta in vendita alcuni suoi gioielli immobiliari. E noi siamo un po' preoccupati, per la Casa dei Tre Oci. Non so se avete in mente, chi c'è stato sicuramente non lo dimentica, questo edificio, questa sagoma neogotica alle zitelle della Giudecca, si affaccia appunto nel bacino di San Marco, questo palazzo bellissimo e prezioso che 20 anni fa la fondazione acquistava e dopo un lungo restauro nel 2012 apriva al pubblico, e la Casa dei Tre Oci è diventato un luogo dedicato dedicato alla fotografia. E lì in questi anni abbiamo visto mostre grandiose, si viaggiava sul classico, diciamo, però grandi: Hervé, Salgado, Berengo Gardin, Burri, Newton, La Chapelle, Letizia Battaglia, grandiosa, Shanna, l'Artigue, che è ancora in corso nonostante appunto le chiusure dovute al lockdown. Allora, questa vendita, che non è ancora avvenuta, però ci preoccupa un pochino. Allora, abbiamo voluto sentire il direttore artistico della Casa dei Tre Oci, che è uno studioso, un critico, curatore di fotografia, Dennis Curti.
La Casa dei Tre Oci non è ancora stata venduta. E noi stiamo lavorando per inaugurare una mostra dedicata a Mario De Biasi, che dovrebbe inaugurare, diciamo, pandemia permettendo, l'11 di marzo, e per andare avanti fino a tutta l'estate. Quindi, diciamo, la Casa dei Tre Oci è ancora attiva. Adesso c'è la mostra dell'Artigue, non so se riusciremo ad aprirla, perché di fatto è quasi in chiusura, per poi trasferirsi alla Fondazione Ferrero di Alba e poi per arrivare con mia grande soddisfazione a Milano. E quindi, insomma, è una mostra che forse quelli che non sono riusciti a vederla a Venezia, perché è stata aperta davvero poca, riusciranno a vederla ad Alba o a Milano.
Speriamo. Ma diciamo, la Casa dei Tre Oci, siamo preoccupati, Dennis?
No, non bisogna essere preoccupati, perché, diciamo, noi come Civita Tre Venezia, che è la società che ha affittato e che gestisce la Casa dei Tre Oci, l'avevamo affittata con dalla Fondazione di Venezia, che ne è la proprietaria, e con la Fondazione di Venezia avevamo iniziato una serie di collaborazioni che durano da quasi 10 anni, e come dici tu abbiamo fatto tantissime mostre. Ora la Fondazione di Venezia si trova in una difficoltà, credo oggettiva, perché negli anni sono stati spesi molti soldi per comprare immobili. Il nuovo corso della presidenza della Fondazione di Venezia, di Michele Pugliesi, invece desidera, come dire, vendere il patrimonio immobiliare per tornare in possesso di liquidità, quindi perché la Fondazione vorrebbe tornare a elargire diciamo finanziamenti a tutte le istituzioni culturali e sociali del territorio. Ed è un patrimonio enorme, un patrimonio di quasi 120 milioni, e per mia sfortuna, per sfortuna di chi ama la fotografia, tra questi immobili c'è anche la Casa dei Tre Oci.
Sì, per sfortuna nostra, di tutti, perché è anche tutti, un immobile stupendo, che non lo so, è veramente, la fondazione è privata, però c'è un significato simbolico, fa parte, certo, della città, è un palazzo, diciamo, prezioso, quindi il fatto che decidano di venderlo non è una bella notizia. Tra l'altro,
no, non è
pare che la cosa sia legata anche al museo M9, il museo del Novecento a Mestre. Hanno fatto degli investimenti che poi sono sfuggiti di mano, insomma.
Sì, io su questo faccio fatica, come dire, a intervenire, perché ho una visione parziale. Diciamo però, la buona notizia è che io mi sento di confermare, perché insomma ho avuto delle garanzie, è che di fatto l'esperienza dei Tre Oci si trasferisce da un palazzo all'altro. Noi andremo via dalla Casa dei Tre Oci alla Giudecca, e stiamo già facendo dei sopralluoghi in altri palazzi meravigliosi. E come dire, Venezia da questo punto di vista è generosa, e ce ne sono di altrettanto belli. Io vado via, come dire, con il cuore spezzato, non vorrei essere frainteso, per me è un dolore immenso. Dopodiché io mi sto dando da fare, insieme a Emanuela Bassetti, che è la presidente di Civita Tre Venezia, affinché tutto lo skill e l'esperienza che abbiamo sviluppato in questi anni possa continuare a vivere a Venezia e anche magari in altre città, perché il modello dei Tre Oci è davvero un modello di riferimento che ci stanno chiedendo di poter replicare in altre città.
Beh, vedremo. Questa è l'opinione di Dennis Curti, che, come vi dicevo, è il direttore artistico del museo nella Casa dei Tre Oci. E, il sindaco Brugnaro a maggio escludeva alla vendita dell'immobile. E, però la domanda rimane aperta: che cosa ha portato la fondazione alla decisione di venderla? A Venezia pensano in molti, puntano il dito sull'M9, questo nuovo, relativamente, perché ha inaugurato mi pare 2 anni fa, se non sbaglio, il nuovo museo del Novecento a Mestre. E hanno raccolto a Venezia 13.000 firme per chiedere di non vendere la Casa dei Tre Oci. Però a questo punto sentiamo quali sono state, quali sono le motivazioni della Fondazione di Venezia per vendere questo immobile. Michele Bugliesi è il presidente.
Sì, è una decisione che non riguarda solo i Tre Oci, in realtà riguarda l'intero parco degli asset immobiliari della fondazione.
Ma perché avete deciso questa cosa?
Perché la fondazione ha un patrimonio attualmente che è troppo esposto sul fronte immobiliare. Lo è per un terzo circa, abbiamo 120 milioni di patrimonio che è immobilizzato in asset, in edifici. Questo fa sì che l'additività del patrimonio complessivamente viene sostanzialmente, risulta molto ridotta rispetto a avere questi stessi asset in investimenti finanziari. Ora, siccome il nostro scopo è, primo, quello istituzionale, è quello di rendere il patrimonio redditivo in modo da poter poi usare i proventi di questa redditività a favore del territorio, noi ci troviamo in una condizione ben distante dall'ottica e di conseguenza la decisione non è vendere la Casa dei Tre Oci, ma è ritrovare un nuovo assetto complessivo del nostro patrimonio per renderlo più redditivo e rendere la fondazione più capace di intervenire con forza sul territorio.
Non è che la fondazione ha puntato troppo sull'M9, il nuovo museo del Novecento a Mestre, che si è rivelato poi un progetto, insomma, per cui sono stati spesi un sacco di soldi e la fondazione si è trovata in difficoltà un po' per quello.
Allora, l'investimento su M9, è certamente importante dal punto di vista, appunto, della trasformazione del patrimonio, perché ha occupato una quota intorno al 20% del nostro patrimonio.
Però non c'è stato rientro, giusto?
Ma non può esserci, cioè sono due cose diverse, no? Una cosa è il patrimonio, una cosa è la sua redditività. Allora, al momento il museo, e quello lì è un progetto che invito chiunque le parli a visitare, è un progetto.
Sì, lo conosciamo fin dalla sua nascita, sì.
Okay. È un intervento di una grandissima qualità che dal punto di vista di rigenerazione urbana in senso stretto è estremamente edificante, estremamente qualificante per l'area su cui è insistito. Allo stesso tempo è un intervento che ha un potenziale che si deve ancora realizzare nella sua pienezza dal punto di vista della rigenerazione anche culturale, scientifica, sociale ed economica, che una volta che si concretizzi può essere una storia di successo. In realtà al momento è un percorso che stiamo percorrendo, abbiamo riattivato con
sì,
la nuova
governance.
Sì, lo so,
però diciamo che il prezzo è stata la Casa dei Tre Oci, tra le altre.
No, non c'entra nulla, cioè, questo non è questo, nel senso che la Casa dei Tre Oci è un pezzo degli asset, di un parco di asset immobiliari che a questo punto è diventato troppo ingombrante e di cui via via dobbiamo...
Ma forse i veneziani non la pensano così, eh? Hanno raccolto le firme anche.
Vabbè, io questo lo posso capire, ma bisogna capire qual è il destino dei Tre Oci, che non è che viene distrutto.
Esatto, qual è il destino? Non è che diventa un albergo, eh?
No, guardi, è l'ipotesi impossibile, per vari motivi. Uno, perché non ha la struttura per essere un albergo, e due, perché semplicemente perché per diventare un albergo lo deve essere autorizzato da qualcuno che non siamo noi e che non lo autorizzerà, che è l'amministrazione comunale, esattamente perché la città non lo vuole e non è neanche il nostro interesse che diventi un albergo.
No, perché il sindaco Brugnaro tempo fa aveva garantito che non sarebbe stato venduto, invece.
Vabbè, ma lui può, cioè, l'amministrazione comunale può determinare la destinazione d'uso, è un bene privato, che quindi non è che può essere, di cui non può essere impedita la vendita, a meno che la vendita non vada insieme a una mancata fruizione pubblica, che invece noi garantiamo.
Lo garantisce.
Il contratto che dobbiamo stilare, che deve essere approvato e che deve avere quelle clausole. Mm. È nel nostro assoluto interesse mantenere la destinazione pubblica dei Tre Oci, che faccio presente che era una casa privata residenziale che la Fondazione di Venezia ha acquisito nel 2006, ha ristrutturato meravigliosamente e portandola a compimento nel 2012, ha sviluppato un'attività importante di fotografia che trasferiremo altrove in città e consegneremo ad altri per un utilizzo che è vincolato alle condizioni che le ho detto.
Quindi, ma quanto la vendete la casa dei Tre Oci?
Questo non...
Si dice 6 milioni.
Le dico, non è un argomento di cui posso parlare.
Vabbè, insomma, speriamo che Venezia non perda un altro pezzo, ecco, più che altro.
No, non perde nessun pezzo, anzi io auspico che si possa fare di quel, cioè che dal risultato della nostra operazione non ci sia alcun effetto negativo per la Giudecca, non ci sarà sicuramente per la casa e non ci sarà per l'esperienza che abbiamo sviluppato lì. Perché la trasferiremo altrove, stiamo già operando in tal senso, a Venezia non mancano certi luoghi per la fotografia e tutta quell'esperienza è un'esperienza da conservare, che è tutto l'interesse della Fondazione conservare e continuare a far crescere.
No, era perché i luoghi hanno anche una loro storia, insomma.
Ma glielo ho raccontato quella storia lì, quella lì è una casa privata di artisti che per anni è stata nelle mani di privati cittadini.
Sì, però c'era un circolo di fotografia di cui faceva parte anche Berengo Gardini, insomma c'è una storia.
Sì, ma in caso si cancella, cioè non è, le ripeto, abbiamo preso una delibera del tutto consapevole dell'importanza del luogo, dell'importanza della storia che si è sviluppata e con l'impegno di fare tutto ciò che è possibile per garantire la continuità di queste stesse iniziative lì o altrove, e di questo siamo fatti carico.
Allora vedremo perché ancora non è stata venduta la casa di Tre Oci, vedremo come andrà a finire e che cosa diventerà e chi la comprerà, perché questo non ce l'hanno voluto dire. E adesso volevamo fare una parentesi per ricordare le iniziative che sono ancora in corso per quanto riguarda il giorno e dintorni, il giorno della memoria. Allora, parliamo di questo Come rane d'inverno, dedicato alle donne nella Shoah. Allora, si tratta di un'installazione, un video, un lavoro scenico di progettocantoreggi.it. Lo trovate in questo sito e sentiamo di che cosa si tratta, da Marco Pautasso.
Progetto Cantoreggi è una compagnia teatrale che nasce più di 40 anni fa, precisamente a Carignano, in provincia di Torino, e trae la propria denominazione da un progetto di teatro che l'architetto Pietro Maria Cantoreggi avrebbe dovuto realizzare nella città di Carignano, che invece non venne mai costruito. Però traendo spunto da questo progetto abbiamo la nostra compagnia, attraverso varie vicissitudini, ha inteso, come dire, raccontare un teatro di matrice popolare e il teatro è diventato ogni volta un'idea, un luogo, uno spazio, un messaggio, e quindi questo ci ha dato, come dire, la possibilità di vivere per 40 anni e di raccontare molte storie non soltanto del territorio piemontese.
Questo titolo, Come rane d'inverno, è ispirato a una frase tratta dal libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, no?
Sì, considerate Se questa è una donna, senza capelli e senza nome, senza più forza di ricordare, volti gli occhi e freddo il grembo, come una rana d'inverno. Ecco, si trae proprio ispirazione da questo passo della nota poesia di Primo Levi, un'installazione che abbiamo voluto dedicare quest'anno alle donne nella Shoah. Abbiamo recuperato degli oggetti, abbiamo creato un'installazione, speriamo evocativa, che racconta appunto della condizione femminile all'interno dei lager, dei campi di concentramento, quello che i soldati russi trovarono ad Auschwitz nascosto nei magazzini e che era stato sostanzialmente requisito alle donne che arrivavano sui treni della morte. E con questi oggetti, insomma, abbiamo poi voluto, attraverso poesie, frammenti, discorsi pubblici, interviste di donne che hanno vissuto, hanno raccontato la Shoah, provare a raccontare questo, insomma, la condizione femminile, non perché noi si voglia fare, come dire, una sorta di gerarchia della sofferenza, ma
no,
perché
certo,
riteniamo opportuno che, ma in questi ultimi anni è successo, ecco, si sono succedute più testimonianze femminili proprio dai campi di concentramento, che secondo me hanno allargato la nostra comprensione e riflessione
sì, perché vedo che qui vi ispirate alle parole di Anna Frank, di Etty Hillesum, di Simone Weil, di Liliana Segre, anche di Anna Arendt, ne ho citate solo alcune.
Certo, a riprova del fatto che le testimonianze, anche le poesie, insomma, la componente anche narrativa in questi anni è cresciuta e ha fornito, come accennavo, occasioni per ulteriori e più approfondite riflessioni sul fenomeno della Shoah. Un video postato sul nostro sito e sulla pagina Facebook, su Instagram, che si intitola appunto Come rane d'inverno, e che mette insieme alcuni frammenti poetici e le parole delle donne nella Shoah insieme a immagini, speriamo, evocative. Dura poco più di 5 minuti, credo che sia facilmente fruibile, il nostro piccolo contributo al giorno della memoria.
Però si può vedere a lungo,
sì,
no? Credo.
Sì. Starà ovviamente sul sito e sulle nostre piattaforme per più giorni, sarà visibile per più tempo.
Allora, questo lavoro scenico di cui ci ha parlato Marco Pautasso si può vedere grazie al video pubblicato sul sito web progettocantoregi.it e sulla pagina Facebook di Progetto Cantoregi e anche sul sito del comune di Racconigi in Piemonte. Allora, adesso ci fermiamo un istante per uno stacco pubblicitario e poi continuiamo e sentiremo la storia di un intervento di architettura, il Memoriale della Shoah di Milano, con l'architetto Guido Morpurgo. Bentrovati alla seconda parte dei Girasoli. E come vi dicevo, adesso ci occupiamo un po' della storia architettonica del Memoriale della Shoah di Milano, perché tra l'altro poi nel sito c'è anche la possibilità di seguire una visita guidata. È stato preparato un video di cui ci parlerà Roberto Iara, che è il presidente del Memoriale della Shoah di Milano. Però prima, con l'architetto Guido Morpurgo, vogliamo seguire la storia di questo che è un monumento. Hanno lavorato al memoriale lo studio Morpurgo de Curtis dal 2004 E è un monumento che ha avuto vari riconoscimenti nazionali e internazionali. Pensate che ha ricevuto una menzione d'onore per la medaglia d'oro per l'architettura italiana nel 2015. Poi nel 2017 ha ricevuto il vincolo monumentale da parte del MIBAM, del Ministero, e l'anno scorso ha vinto il premio nazionale dell'Istituto Nazionale di Architettura. Ecco, questo per dirvi che è proprio anche diciamo un monumento prezioso che adesso non credo che riapra in questo mese di febbraio, però ve ne daremo notizia. Intanto però nel sito potete vedere il video. Ma sentiamo l'architetto Guido Morpurgo.
Il tema era come rileggere, come interpretare un documento originale. Questa è una cosa importante da capire, perché il Memoriale della Shoah, a differenza di altri memoriali europei ed extraeuropei, si basa su una verità storica, in quanto era parte della geografia delle deportazioni, quindi, come dire, appartiene in maniera strutturale a un sistema di luoghi che sono stati come dire, articolati e preparati sia per le deportazioni sia per lo sterminio. Allora, il binario da cui sono venute le deportazioni era un binario senza nome in realtà. Innanzitutto il binario 21 di oggi all'epoca era il binario 1, perché la numerazione era capovolta. Ma poi comunque bisogna ricordarci che stiamo parlando di una stazione, diciamo, speculare a quella che si vede in superficie, perché è un sistema di binari paralleli che stanno al di sotto del fabbricato viaggiatori, quindi siamo a livello del piano terreno. E questi binari non avevano la stessa numerazione di quelli sovrapposti.
E voi l'avete mantenuto questo elemento del binario sotterraneo?
Sì, nel senso che l'area è formata da due parti, diciamo, connesse, una prima che riguarda tre campate verso strada e una parte invece interna che è formata da 24 binari paralleli, di cui i primi due sono stati adoperati per queste attività, per il semplice fatto che sono dotati di banchina, mentre gli altri non ce l'hanno.
E voi avete mantenuto questo elemento anche con quel vagone che è molto suggestivo, no? Crea un'atmosfera molto forte.
Sono quattro vagoni che abbiamo cercato in giro per l'Italia, perché ormai è difficile trovarli,
perfetto.
E sono ovviamente dei reperti anch'essi insieme al luogo. Non abbiamo certezza che siano stati adoperati esattamente per le deportazioni, ma abbiamo certezza che siano dei vagoni di quell'epoca e che siano dello stesso tipo utilizzato per le deportazioni, quindi può essere che siano stati usati, non lo sappiamo, ma questo ha un'importanza relativa, perché naturalmente qui si tratta di evocare una situazione, non tanto di ricostruirla filologicamente. Questo deve essere chiaro, perché
questo è logico. Ecco, poi c'è tutta un'atmosfera che porta poi a un momento, a una stanza di meditazione che mi sembra molto bella. Non so, chi c'è stato si rende conto di quello di cui sto parlando, ce la descriva lei.
Il memoriale è fatto da una serie di elementi che hanno l'incarico, diciamo così, di tradurre, di interpretare il luogo e di renderlo percepibile. Cioè il tema architettonico del progetto è rendere visibile il meccanismo della deportazione, quindi creare le condizioni fisiche e visuali per rendere possibile la presa di coscienza di questa situazione storica. Il percorso si basa su due intenzioni: narrare quel meccanismo e averne percezione attraverso l'esperienza corporea e psicologica del luogo. Il luogo di riflessione è un punto di arrivo di questa passeggiata, diciamo, architettonica attraverso la memoria, e porta alla scoperta di un momento storico irreparabile, di cui il luogo di riflessione diventa una specie di culmine, perché è situato alla fine del percorso all'interno dell'area memoriale. Cioè è una stanza che si incarica di, come dire, costruire la cerniera tra, diciamo, l'area delle deportazioni e quello che noi abbiamo chiamato il laboratorio della memoria, che è l'area del memoriale dedicata alla rielaborazione. Questo è molto importante da capire, perché ovviamente il memoriale sì è un luogo di ricordo, ma è soprattutto, deve soprattutto essere il luogo della rielaborazione di quella memoria, cioè costruire sulla base delle testimonianze, le stanze delle testimonianze sono poste al centro del memoriale, le condizioni affinché i visitatori possano come dire, avere la possibilità di costruirsi da sé un percorso attraverso questo luogo e di raggiungere quella stanza, che è una stanza tronco-conica, che è avulsa dal contesto, ed è, questo è voluto perché c'è una rampa apposta che scende al piano dei binari e porta all'interno di questo luogo, che deve essere il primo momento di riflessione e di rielaborazione di questa esperienza, perché è un luogo isolato, che ha una luce particolare, che punta verso est, ed è come dire, una condizione per favorire il senso del dialogo, per favorire il senso della, appunto, rielaborazione di un'esperienza e di condivisione di questa esperienza insieme all'altro. Si vada bene che c'è un tema di fondo qui. L'uomo in questo luogo viene rimesso al centro, e quindi in qualche modo il luogo di riflessione è il contrario del sistema invece nazifascista, basato sull'idea della deportazione, dello sterminio.
Esatto. Allora, abbiamo sentito l'architetto Morpurgo, è un luogo stupendo questo memoriale, e se non l'avete visto vale la pena di andarlo a vedere, speriamo che riapra. Però nel frattempo c'è un video nel sito del memoriale che è stato preparato, e ce ne parla Roberto Iara, che è il presidente del Memoriale della Shoah di Milano.
Siamo impegnati per realizzare una visita virtuale con l'accompagnamento di una guida che spiega quello che è il memoriale, il suo contenuto, la sua struttura, le sue caratteristiche, cercando di, almeno per la parte conoscitiva e visiva, di sostituire quella che invece è insostituibile, che è la parte sensazionale, quella delle percezioni dell'ambiente, la luminosità o la non luminosità dell'ambiente, cioè tutte quelle caratteristiche che gli architetti hanno voluto mettere nel memoriale per aumentarne quello che è l'impatto veramente psicologico, più che altro. Ecco, per fare questo sì, abbiamo realizzato questa visita, è un filmato di circa 30 minuti, mi sembra siano 35 minuti, sarà disponibile gratuitamente come accesso libero a chi vuole. Diciamo che la calibratura della parte filmata è stata studiata perché non fosse né troppo lunga né troppo corta, sufficientemente esplicativa, e speriamo che abbia successo presso le persone interessate, permetta soprattutto di mantenere quel collegamento che noi avevamo fino a gennaio-febbraio con le scolaresche e con i visitatori, che continuavano ad aumentare, perché noi nel corso degli anni abbiamo sempre aumentato i visitatori di anno in anno, e penso che possa interessare anche agli ascoltatori sapere che nel corso dell'anno scolastico precedente, quindi il 2018-19, noi abbiamo avuto 43.000 visitatori.
E tra l'altro io vi segnalo che allora, domani mattina alle 11.30, tramite la piattaforma social della comunità di Sant'Egidio, sarà possibile assistere in diretta alla testimonianza della senatrice Liliana Segre. E poi, invece, più tardi, sempre domani mattina, ma alle 13, ci sarà un momento particolarmente sentito, l'intitolazione di una delle stanze del memoriale, stanze delle testimonianze, dedicata a Nedo Fiano, testimone coraggioso degli orrori della Shoah. Ecco, se volete assistere in diretta alle 13 a questo, è accessibile sui profili social del memoriale, dove nel sito trovate anche il video di cui ci parlava Roberto Iarac. Poi ci sono tante altre iniziative, non so se ce la facciamo a occuparci di tutte perché il tempo ci è stato un po' strappato dai musei nella zona gialla. Ecco, sentiamo che cosa succede per esempio per iniziativa dell'Accademia di Brera, che è una mostra virtuale collegata alle iniziative anche del memoriale. Stefano Pizzi, quest'anno l'Accademia di Brera fa una cosa molto bella collegata al memoriale della Shoah, con cui già aveva collaborato in passato con la mostra di Carpi nel 2015. Ecco, ricordiamo agli ascoltatori di che cosa si tratta, perché Aldo Carpi, oltre a essere un bravo artista, era anche un docente a Brera.
Aldo Carpi è stato un grande artista dimenticato, come accade per gli accadimenti degli scambi del mercato dell'arte. Però allora era un grande artista, ha partecipato alle più importanti esposizioni dell'epoca e fu insegnava pittura, e per la sua attività fu segnalato da un collega fascista, uno scultore. E il risultato fu che Carpi fu prelevato dalla sua abitazione e portato prima a Mauthausen e poi a Gusen. E a seguito di questa tragica esperienza, grazie alla quale è sopravvissuto proprio per il suo mestiere, cioè lui nel campo di Gusen e anche a Mauthausen, disegnava, faceva delle opere, realizzava ritratti per gli ufficiali e i soldati tedeschi, e riuscì a salvare se stesso, a tenere un diario segreto, che appunto è quello che abbiamo visto in quell'occasione che ricordavi, e a salvare anche le vite di tanti altri prigionieri, uno per tutti che lo ricorderà sempre. E io ne sono testimone, perché lo vedevo spesso a casa dell'avvocato Accetti con altri artisti, con Bai, in Espo, insomma, eccetera. È il famoso economista Ravelli, che era richiuso con lui al campo di Gusen e sopravvisse grazie all'aiuto di Carpi, perché Carpi, realizzando queste opere, otteneva in cambio da mangiare, da coprirsi, cioè qui quel poco che necessitava lui a qualche amico di.
E aiutava anche gli altri.
Senti,
è vero che il suo è forse l'unico diario uscito dai lager nazisti?
Sembra che sia l'unico, cioè non ce n'è altro. Noi non ne abbiamo altra testimonianza.
Lui poi, oltre agli scritti, che cos'erano, lettere a sua moglie, così, e faceva anche disegni.
Soprattutto lettere alla moglie. Nel diario ovviamente sono illustrazioni, cioè disegni illustrati della vita di quei giorni che sono tragici, e sono davvero, tu, se ti ricordi, una parte li avrei visti al memoriale
nel 2015,
impressionanti, sì. Esattamente. Sì, ecco. Per l'occasione avevamo fatto anche una sua bella retrospettiva di pitture nella sala napoleonica, proprio al Palazzo di Brera, a cura della Elena Pontigi, e poi c'era stato fatto un catalogo che deve ancora essere editato, curato da Maurizio Guerri, perché prevedeva, oltre alla nostra presenza, anche la partecipazione di tutte le associazioni, gli enti che avevano partecipato a quell'iniziativa.
E voi avevate curato voi come Accademia di Brera avevate, sì, curato la mostra dei suoi disegni al memoriale nel 2015, e adesso proponete una mostra ovviamente virtuale, perché in questo periodo siamo tutti costretti al virtuale, intitolata Muselmann,
perché c'è un richiamo ovviamente a quell'esperienza. Diciamo che la curatrice, il mio è stato un supporto, ma diciamo che l'animatrice, l'organizzatrice di questa iniziativa è stata la professoressa Nahmad, nota artista e la nostra insegnante, che in collaborazione con il Memoriale della Shoah e l'associazione Figlia della Shoah ha coinvolto anche la professoressa Cohen, una critica e storica dell'arte, hanno organizzato questa, diciamo così, esposizione, alla quale hanno partecipato dei docenti artisti con i loro due o tre migliori allievi, e ne è uscita anche una pubblicazione, ovviamente online per ora, ma che verrà resa cartacea al momento invece dell'inaugurazione presso il Memoriale. In sostanza sono tutta una serie di opere ispirate a quel diario, a quell'esperienza.
Le potete vedere nel sito dell'Accademia di Brera, sui canali YouTube e i social anche del Comune di Milano. perché sono esposti sono in esterno, esposti in alcune vie di Milano. Chiudiamo questo giro di iniziative ancora legate al ricordo, alla giornata della memoria, con Firenze. Picci poi una scritta luminosa, un luogo di fantasia ma anche di terrore. Un'opera di Claire Fontaine è stata installata nella parte coperta del loggiato all'esterno del museo, proprio a fianco della targa che ricorda quel luogo dove i prigionieri politici e gli ebrei venivano tenuti in attesa della deportazione. Claire Fontaine è un duo di artisti, il loro lavoro si può definire neoconcettuale. E in genere si tratta di installazioni, di video, ma anche di scultura e di pittura. Il rapporto di Claire Fontaine con Firenze e col Museo del Novecento è cominciato qualche mese fa con un'altra installazione sulla facciata. E di questo abbiamo parlato con Tommaso Sacchi, l'assessore alla cultura del Comune di Firenze.
Il duo Claire Fontaine ha iniziato, come dici, 3 mesi fa una collaborazione con il Museo Novecento, e lo ha fatto con una scritta luminosa sulla facciata in Piazza Santa Maria Novella che dice «Siamo con voi nella notte». Questa è una frase che poi è diventata per la città una frase importante, iconica, di grande significato. Che
è la notte del Covid, no?
Esatto. Il duo artistico intendeva proprio purtroppo la notte del Covid. E questa immagine luminosa, questa frase luminosa ha in un certo senso fatto sentire più vicino all'istituzione museale alla città. Insomma, è stato davvero una sorta di cintura tra le persone scoraggiate da questo momento difficile e il museo, la casa civica dell'arte, della cultura che si adopera per accendere una luce. Ecco, questo è stato. E oggi tornano Claire Fontaine con un progetto importante, perché appunto vuole inserirsi nelle celebrazioni della giornata della memoria con una installazione che si chiama Picci Poi, invece, che è una parola yiddish, come qualcuno sicuramente degli ascoltatori
lo sa,
ne conosce, sì, che so essere molto attenti, ne conosce la storia. Era di fatto il nome di una località immaginaria in cui gli ebrei, in attesa del transito, credevano di dover andare, una sorta di località immaginaria che oggi è diventata una scritta al neon di questo duo artistico che ha deciso di apporla proprio all'ingresso del Museo Novecento, dove, ricordo, vennero radunate purtroppo una enorme moltitudine di cittadini, un enorme gruppo di cittadini in attesa di una deportazione. Poi alcuni scapparono. Insomma, c'è una storia fiorentina drammatica che racconta un pezzo della storia della deportazione.
Sì, quello lì è un luogo particolare, delle Leopoldine.
Sono le Leopoldine, è un antico convento, poi riconvertito a varie funzioni. Però diciamo che fu anche luogo di raduno e poi di partenza dai binari della stazione, poi, come si sa, ma da Piazza Santa Maria Novella, di un gruppo enorme di deportati, purtroppo. Questa è una storia terribile che fa parte, una cicatrice della città, che ovviamente ogni anno viene ricordata per tenere viva appunto la memoria, ecco.
Tra l'altro c'è stata una presa di posizione di Sergio Risaliti, che è anche il direttore del Museo del Novecento, che ha detto appunto: occorre prendere la parola, assumere una posizione rilevante, perché il museo non deve essere solo il luogo della conservazione, ma deve essere il luogo del ricordo, il luogo che muove le coscienze, eccetera. Insomma, una posizione attiva, no, del museo.
Sì.
Questo è interessante.
Sì. Noi stiamo lavorando, devo dire, fianco a fianco tra governo della città, io come assessore, e alcuni direttori dei musei, tra cui citerei sicuramente Risaliti per il Museo Novecento, per creare dei musei agorà, dei musei piazze. Insomma, il tutto è partito in quel convegno che anche tu e i tuoi ascoltatori avete seguito, convegno nazionale dei 40 direttori di musei che abbiamo fatto 2 settimane fa. Ne è venuta fuori una linea condivisa da alcuni, ma molto portata avanti da Risaliti e da me come assessore, di creare questi luoghi sociali. Noi nella città di Firenze abbiamo avuto la fortuna di poter riaprire perché è zona gialla e quindi dal lunedì al venerdì musei, con l'idea di rendere sempre più, di mettere sempre più al centro del dibattito pubblico il museo come piazza della città, un luogo permeabile dove si crea un confronto diretto.
Dicevamo proprio nei giorni scorsi con Lorenzo Giusti, che è il presidente di Amaci, c'è stata una sorta di appello per aprirli anche di sabato e domenica, perché è soprattutto di sabato e domenica che la gente ha la possibilità di andare, sì. No? Chi non lavora, eccetera. Rinnoviamo sì. Questo appello perché...
Questo è un tema molto sentito da molti. Io devo dire, ho ritrovato dal lunedì al venerdì, li frequento tanto in questi giorni, i nostri musei civici, moltissimi cittadini, cioè persone che magari abitano di fianco a un museo e non c'erano mai entrati. E questo è un segno di grande...
E infatti, allora, intanto se poi è possibile muoversi... Vi dico che Picci poi quest'opera di Claire Fontaine rimane al Museo del Novecento di Firenze fino, mi pare, all'11 di marzo, comunque più o meno fino a metà marzo. Ecco, adesso vorrei dedicare questi ultimi minuti a una pagina intitolata Arte negli spazi pubblici, è una pagina del sito del Comune di Milano. Avevamo già presentato questo ufficio, Arte negli spazi pubblici, che è diretto da Marina Pugliese, e l'avevamo presentato quando è nato, ma adesso c'è una novità, c'è una pagina nuova nel sito del Comune di Milano.
È stato fondato già qualche mese fa, io effettivamente ho iniziato a lavorare per l'ufficio a luglio.
Sì, mi ricordo che l'avevamo presentato. Sì.
Esatto, l'avevamo presentato. In questi 6 mesi abbiamo da un lato alacremente lavorato alla stesura e quindi adesso siamo giunti alla pubblicazione del Vademecum per la street art, e dall'altro abbiamo fatto una grossa attività di programmazione, di cui per ora abbiamo solo svelato una iniziativa, ma che poi insomma vedrete più avanti.
In questa pagina adesso che cosa si può fare di preciso?
Per ora siamo collegati al sito del Comune di Milano e c'è una pagina dove c'è il Vademecum. Il Vademecum praticamente è un insieme di istruzioni che rendono la vita più facile per gli artisti e gli operatori per richiedere l'uso di una serie di superfici che sono dei grandi muri di edilizia pubblica residenziale disponibili, grandi facciate disponibili, e quindi anche con l'apposita modulistica. C'è anche il link a tutte le facciate, quindi c'è un link a Google Maps per cui è possibile vedere esattamente dove queste facciate sono a disposizione, e fondamentalmente questo è l'obiettivo del Vademecum, è quello di semplificare, come detto, la vita, nel senso che prima bisognava girare tra i municipi e i vari uffici, invece noi centralizziamo tutta la procedura e quindi ci occupiamo dei nostri muri, e che non sono da confondere con i muri liberi, sono due cose radicalmente diverse. Cioè i muri liberi sono dei muri che sono a disposizione di chiunque senza alcun permesso, diciamo sono come delle palestre, no? Per i writer e gli street artist. Queste invece sono grosse superfici destinate quindi a muralisti, per cui ad artisti che hanno spesso, c'è un curatore alle spalle, c'è una produzione, c'è una struttura, sì. Diciamo, perché presuppongono anche un cantiere, delle pedane elevatrici e quant'altro, quindi mi riferisco ad un mondo che era già abituato a chiedere tutti questi permessi eccetera, che sapeva e si lamentava della complessità, tant'è vero che il Comune è giunto alla pubblicazione di questo Vademecum anche grazie ad un tavolo che aveva attivato nel 2019 con degli addetti ai lavori, artisti e gruppi e produttori, che ha lavorato per un anno, e quindi si è giunti, diciamo, a concordare una procedura.
Abbiamo detto anche quando insomma abbiamo presentato la nascita di questo ufficio che non si sarebbe occupato solo di street art, ma anche di installazioni, di monumenti, di interventi sonori negli spazi pubblici. Insomma, è ampia.
Certamente. L'ufficio si occupa di arte pubblica nello spazio urbano. Allora, occorre fare un distinguo. Sì. Per arte pubblica si intende tutto ciò che non è all'interno di istituzioni preposte, quindi musei e gallerie, per cui arte pubblica è sono anche gli affreschi all'interno delle stazioni, degli uffici pubblici, degli ospedali. Noi ci occupiamo di arte pubblica all'aperto, quindi nello spazio urbano. E per arte pubblica si intende, vabbè, da un lato tutta la parte storica e un po' più tradizionale dei monumenti, dall'altro la street art e il muralismo, e dall'altro ancora invece anche tutte quelle iniziative più contemporanee che hanno a che fare con installazioni, performance e interventi sonori e quant'altro.
A questo proposito, Marina Pugliese, in ottobre dei collettivi avevano installato vicino alla statua di Idromontanelli, la contestatissima statua di Idromontanelli, ritenuto un razzista, eccetera, eccetera, avevano installato una statua dedicata a Thomas Sankara, che era l'opera di uno scultore senegalese, morta alla SEC, che sotto portava questa targa, una targa con la scritta «Dobbiamo decolonizzare la nostra mentalità e raggiungere la felicità». Thomas Sankara, sappiamo tutti, è ritenuto, diciamo, il simbolo della lotta all'ingiustizia, il simbolo dell'indipendenza, eccetera.
Sì.
Il giorno dopo la statua è stata rimossa. Ecco, volevamo sapere se ci sono degli sviluppi, se c'è la possibilità di farla reinstallare.
Allora, io oggettivamente di questa iniziativa non avevo notizia, per cui non ti saprei dire nello specifico. Quello che ti posso dire in linea di massima rispetto al discorso della critica nei confronti del concetto storico di monumento e di ciò che rappresenta, no? come insieme di valori il monumento, ti posso dire che abbiamo in programmazione di fare un convegno internazionale. Tu sai che io vivo tra l'Italia e gli Stati Uniti, e questo movimento molto forte, no? Di decolonizzazione e critica ai monumenti istituzionali nasce proprio dagli Stati Uniti e dal Black Lives Matter, e quindi ho condiviso con un collega, Tarek Elaik, che è un antropologo che insegna all'Università di Davis, di curare un convegno internazionale proprio sul concetto, da un lato, della antimonumentalità e dall'altro del genere e monumentalità, perché che ci crediate o meno, a Milano non esiste un monumento disegnato, progettato da un'artista donna, ce n'è solo uno progettato da una donna, ma non esiste un monumento dedicato ad una donna che non sia una santa. Quindi...
Allora, questa è un'altra questione importante e noi alzeremo le antenne e ci staremo attenti, però anche la statua di Thomas Sankara sarebbe carino capire che collocazione potrà avere e se questo ufficio potrà fare qualcosa. E mi sa che bisogna passare anche dal... mi pare che ci sia un ufficio monumenti, una cosa così, però vedremo, diciamo che è una pagina aperta. Per intanto invece si chiude la pagina dei girasoli, io vi auguro buon weekend e con i girasoli ci risentiamo sabato prossimo dalle 12 all'1 come al solito. Un caro saluto da Tiziana Ricci.